Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche questa sera fino alle ore 21 e parleremo di città e arte. Le città d'arte italiane sono famose in tutto il mondo e sono una delle risorse maggiori e fonti di ricchezza importanti e di attrazione per il nostro paese. Tuttavia, il rapporto tra città e arte travalica i centri turistico e artistici canonici della penisola e oggi insieme ai nostri ospiti vogliamo parlare proprio del rapporto tra alcune città come Milano, Roma o New York con l'arte e in particolare con l'arte contemporanea. Parleremo quindi di gallerie, di aziende che investono in arte pubblica, dell'Accademia di Brera, del Premio Impresa e Cultura, ma cercheremo anche di capire il rapporto di due pittori, uno dell'Ottocento e uno del Novecento, con la città e i luoghi del lavoro e del tempo libero. Aspettiamo naturalmente le vostre telefonate al numero verde 828 1111. Oggi vogliamo sapere da voi qual è la vostra opera d'arte preferita e perché. Raccontatecelo al numero verde 828 1111. Vi ricordo anche il nostro quiz sulla città nascosta che vi permetterà di ricevere un libro per l'estate. Ma iniziamo subito con il nostro primo ospite, Vittorio Sgarbi, storico dell'arte, esperto di beni culturali. Sgarbi, di solito c'è grande interesse per i musei e poco interesse da parte di larghe fasce di pubblico per le gallerie d'arte. Però le gallerie d'arte svolgono una funzione abbastanza importante. Insomma, quali impegni del privato lei ritiene necessari?
Le gallerie d'arte contemporanea sono private con un obiettivo mercantile che le rende vive. Ce ne sono in Italia alcune, come poi mostra anche la loro riunione nella happening dell'Arte Fiera di Bologna o di Artissima a Torino, dove l'arte contemporanea diventa più della Biennale un appuntamento necessario di gallerie che si riuniscono, quindi in quella situazione si realizza una sintesi fra l'importanza della ricerca artistica contemporanea e il sostegno inevitabile, anzi la coincidenza inevitabile che essa ha con il mercato e l'arte contemporanea sono la stessa cosa, dove si presume di fare attività invece distaccata da tutto, come se il mercato non c'entrasse, dovesse essere la peste, si ottengono risultati molto modesti, però gli esempi sull'arte contemporanea non mancano, perché le attività di Prato, del Museo Pecci o di Rivoli, del Castello di Rivoli o del nuovo Museo Mart di Rovereto sono attività di taglio internazionale che comunque l'Italia ha dato prova di poter documentare, insomma non è stata alla finestra, sì. Quindi l'apertura del Mart a Rovereto è un segnale sicuramente importante.
Ho capito. Senta, se lei potesse indicarci il miglior rapporto tra arte e una città italiana, qual è il luogo che potrebbe individuare? Sto parlando sia per quanto riguarda musei, sia per quanto riguarda le attività delle gallerie.
Probabilmente la città dove questo rapporto è più sviluppato è Napoli, perché a Napoli c'era, oltre ai grandi musei, c'era un personaggio che viene ricordato in questi giorni, morto credo 20 anni fa ormai, che era Lucio Ameglio, che ha determinato una vitalità dell'arte contemporanea di gallerie che sono state gemmate dalla sua dopo la sua morte, come quella di Lia Rumma, e quindi molti eventi, anche per esempio le attività del Teatro San Carlo sono coordinate con quelli degli artisti, una volta è chiamato Adami, una volta è chiamato Kiefer, e vengono richiesti per fare le scenografie, quindi esiste un rapporto tra il pubblico e il privato, e poi lo stesso Bassolino con Bonito Oliva, sia pure con cose che sono molto lontane dal mio gusto, ma hanno molto reso l'arte contemporanea in una città piena di problemi, però vitale e presente. Poi se invece dovessimo immaginare una condizione meno traumatica di quella che a Napoli contrappone il mondo del disagio, della disoccupazione con il mondo dell'arte contemporanea, che vivono su binari paralleli, dovremmo probabilmente cercare qualche città del centro Italia, pensare forse a Siena, però lì sì, il turismo in realtà assorbe, oppure Lucca, però lì si tratta di un coordinamento fra
enti locali, turismo,
le mostre, e poi c'è sempre Ferrara che è un esempio importante,
certo.
In passato c'era Treviso con attività della Cassamarca che oggi sono state sospese, io ho tentato in prese intervie di accendere l'attenzione per l'arte a Cagliari, a Palermo, con mostre, in questo momento c'è a Palermo una mostra di Egon Schiele che abbiamo fatto, però dico, si tratta poi in qualche caso di episodi sporadici, le attività sistematiche in Italia sono sicuramente a Ferrara e poi naturalmente a Milano in maniera molto inferiore a quello che si vorrebbe forse, e poi insomma comunque non è una situazione catastrofiche, quelle
sì,
di vitalità.
Lei pensa che una manifestazione come la Biennale di Venezia sia effettivamente utile poi per la promozione dell'arte?
No, credo che la Biennale di Venezia sia un'istituzione morta che sopravvive grazie al nome e agli investimenti che lo Stato fa, fingendo che sia una fondazione, invece è lo Stato stesso che investe tutto il denaro per mantenere la Biennale, ma non mi pare che ci sia, sì, è un appuntamento importante, ma
non ci sono novità rilevanti.
È molto isolato, un'isola, sì, insomma, sì, è come se fosse fuori della vita.
Senta, e l'ultima domanda relativamente poi a una cosa che ci interessa, perché noi abbiamo sentito parlare ultimamente anche di progetti su arte pubblica, quindi interventi artistici in luoghi urbani veri e propri. Che cosa ne pensa di questi progetti, di alcuni committenti che in qualche modo cercano di avviare un rapporto più stretto tra territorio e artisti contemporanei, anche giovani?
Questo avviene a Pietrasanta da anni per la vitalità delle fonderie e delle cave di marmo, con gli artisti che arrivano non solo nelle biennali del marmo ma anche per sistemare piazze e fare mostre temporanee in spazi anche all'aperto. Ed è un'area, quella Carrara, Massa, Pietrasanta, dove c'è una formidabile vitalità. Esiste poi un altro nucleo misconosciuto, ma in cui il pubblico e il privato si incrociano,
sì,
che è la zona di Pontedera, Ponsacco, vicino a Pisa, compresa l'aeroporto di Pisa, che è sotto la amministrazione creativa e artistica di un architetto che si chiama Bartalini, il quale inventa delle soluzioni fantasmagoriche per animare stazioni, piazze, aeroporti, e mette insieme ovviamente pubblico e privato. Quindi quello che Pietrasanta viene per la storia della città,
della tradizione,
per la sua tradizione nella scultura, e invece in questo caso viene importato dall'estro di questo architetto che sistema rotonde, sistema piazze, quindi ci sono episodi interessanti e insoliti.
Insomma, spesso ci si affida più all'estro, siamo alle solite, insomma, ecco, e che non al sistema.
Però il sistema non c'è, quindi bisogna confidare che ci sia qualcuno che ha la capacità di imprimere stimoli e accendere attenzione e vita nei luoghi.
Grazie mille, buona serata.
Grazie a lei.
Vi ricordo che Vittorio Sgarbi è in onda su Radio 24 e il Sole 24 Ore tutti i giorni dopo i GR delle 11, delle 18.30 e delle 21 con Il Bello e il Brutto, e il sabato alle 8.45 con Il Giorno del Giudizio, che viene replicato la domenica all'interno della trasmissione Buongiorno Domenica con Michela Daghini. Ricordo anche che se volete scrivere o suggerire temi potete farlo scrivendo a urban@radio24.it. E adesso le informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, bentrovati di nuovo. Alcuni temi affrontati con sgarbi saranno svolti anche nel corso della trasmissione. Parleremo appunto di fonderie. Sgarbi ha parlato di fonderie relativamente al luogo di Pietrasanta. Noi parleremo con un americano, con un italo-americano, cioè una persona nata a Pietrasanta che poi si è trasferita negli Stati Uniti e lì lavora a New York appunto con una fonderia e ha trasportato questo lavoro che è riuscito ad apprendere in Italia, all'estero, a Manhattan, dove lavora per alcuni artisti importanti americani ma anche italiani. Ne parleremo al termine della nostra trasmissione, quindi tra un'ora e oltre. Io vi ricordo che se volete riascoltare le puntate precedenti di Urban o sapere quali saranno i temi delle prossime trasmissioni, potete farlo visitando il sito internet www.radio24.it, cercare le pagine di Urban. Mentre aspettiamo i vostri interventi telefonici all'828 1111, quest'oggi vogliamo sapere qual è la vostra opera d'arte preferita e perché. Potete raccontarcelo appunto al numero verde 828 1111. Adesso 19:29:30, diamo la linea all'informazione.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bentornati, siamo ancora a parlare di città e oggi nello specifico di città e arte. Vogliamo però coinvolgervi come al solito nel nostro quiz di Urban con un dono, un libro per l'estate. Così ecco il primo indizio per aiutarvi a scoprire la città nascosta di oggi. Quindi aprite bene le orecchie, primo indizio. La città nascosta di oggi è famosa soprattutto per il suo castello che è posto su un piccolo rilievo chiamato Il Poggio. Ecco, questo è il primo indizio per la città nascosta. Potete dare la vostra soluzione scrivendo un messaggio al 349-238-6666. 349-238-6666. E adesso continuiamo a parlare di città e arte. Dopo Vittorio Sgarbi abbiamo al telefono Bartolomeo Pietro Marchi, che è segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti. Buonasera Pietro Marchi.
Buonasera.
Buonasera. Voi avete un progetto come Fondazione Olivetti che coinvolge nuovi committenti che sono, mi sembra di capire, committenti pubblici anch'essi e che in qualche modo danno l'avvio a un progetto artistico di arte pubblica. Come dire, il cittadino diventa committente, mi sembra di capire.
Sì, esattamente. Noi siamo partiti da una riflessione qualche anno fa rispetto proprio all'arte nello spazio pubblico, quindi la questione delle grandi sculture, delle sculture che vengono messe nello spazio pubblico per lo più in un senso di arredamento, di arredo urbano, diciamo. Mentre noi volevamo un po' recuperare quello che è invece il vero significato di un'opera di arte pubblica, che è quella di rappresentare proprio coloro che l'hanno commissionata e quindi direttamente i cittadini in un paese democratico. Su questa riflessione abbiamo trovato proprio un metodo che si avvicinava molto bene a quest'idea ed è un metodo inventato dalla Fondation de France una decina di anni fa in Francia e che ha realizzato più di 100 opere attraverso questo metodo, cioè di sostituire a quello che è la committenza pubblica, quindi l'amministrazione pubblica, direttamente coloro che vivono e lavorano nello spazio, nel luogo dove l'opera d'arte dovrà essere posizionata, dove l'opera d'arte viene richiesta.
Questo in qualche modo funziona meglio perché chi vive nel luogo esatto dove l'opera andrà posizionata conosce meglio non solo il luogo in sé da un punto di vista fisico, mi sembra di capire, ma anche conosce come dire, qual è il respiro sociale di quel luogo.
Esattamente, conosce quali sono le esigenze, conosce se la proposta è di intervenire su una domanda d'arte, su una domanda anche di estetica, attraverso però la diretta committenza di coloro che l'hanno richiesta. Per cui, per fare qualche esempio, ad esempio in Francia, poi parlerò invece dei casi che certo. stiamo applicando in Italia, in Francia molto spesso queste committenze derivano da associazioni di cittadini dentro e fuori lo spazio pubblico. Dentro significa gli ospedali, le scuole, tutte le ovviamente gli enti che hanno una destinazione pubblica, l'esterno invece è proprio la classica piazza o il luogo edifici particolari o queste cose del genere. In Italia noi lo stiamo applicando a Torino, a Mirafiori Nord, nell'ambito di un progetto che si chiama proprio Urban della Comunità Europea, e stiamo iniziando ad applicarlo anche in altre grandi città come Napoli e Roma.
Quindi soprattutto città grandi?
No, poi c'è, in realtà è un metodo che funziona anche molto bene per dei centri molto piccoli, ad esempio è in corso di realizzazione un'opera commissionata da praticamente tutto il villaggio di Canistro, che sta in Abruzzo, per avere un bel vedere al di fuori della città che veda tutta la valle. E in questo senso l'artista ha recuperato tutta quella che era la memoria di coloro che hanno chiesto quest'opera, quindi anche la tradizione, la storia, ha lavorato con proprio le maestranze locali per realizzare un'opera, un bel vedere che abbia dei caratteri simbolici che rappresentano proprio quella collettività.
Senta, chi è l'artista in questo caso nel piccolo borgo di cui ci ha accennato?
È Mario Airò. Mario Airò è un giovane artista, piuttosto conosciuto ormai, italiano, che appunto è l'opera in corso di realizzazione.
Ho capito. Parleremo magari tra poco del progetto Mirafiori, però volevo chiederle una cosa. Lei ha parlato di cittadini committenti, quindi delle persone che sul luogo conoscono ciò che serve anche da un punto di vista artistico, che poi è un'opera che va a incidere sul profilo estetico di una zona, di una piazza, eccetera. Ma i cittadini, quindi questi committenti, questo gruppo associato, diciamo, di committenti, parla direttamente con l'artista?
No, c'è una terza figura molto molto importante, che è il mediatore culturale, che è incaricato direttamente dalla fondazione di gestire la mediazione tra l'artista e i committenti. Molto spesso i committenti, i cittadini, non hanno una grande esperienza dei linguaggi dell'arte contemporanea o di quelle che sono le specificità delle opere d'arte nella ricerca artistica contemporanea, per cui è molto importante che questo mediatore culturale in qualche modo faccia da tramite tra l'artista e i committenti. Alla fine del processo, nel 95% dei casi che si sono realizzati fino adesso, l'artista e i committenti trovano veramente un linguaggio comune, un accordo e una sintonia di vedute che fa sì che poi l'opera appunto abbia anche quel significato che invece molto spesso manca in sculture messe all'aperto.
Senta, Pietro Marchi, può restare ancora un attimo con noi?
Sì, certo.
Bene, allora io vorrei sentire un'ascoltatrice che chiama da Milano, si chiama Loretta, dica.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Dunque, io ho sentito la vostra trasmissione e l'immagine che mi è venuta in mente così proprio a caldo è stata quella della... Mi scusi, stavo pagando al casello della strada. L'immagine è stata quella della Pietà di Michelangelo che si trova a San Pietro, a Roma.
Sì, perché?
Perché? Perché io non sono un'intenditrice di arte, lo confesso. E per me un'opera d'arte è bella quando mi dà una fortissima emozione. E devo dire che anche adesso mi sto commuovendo, perché tantissimi anni fa lavoravo a Roma per alcuni periodi, mi capitava di esserci in prossimità dell'orario di chiusura di San Pietro,
sì.
Ed era quasi un appuntamento andare a vedere la Pietà quando non c'era quasi nessuno nella chiesa. Ci sono tre temi, cerco di essere il più breve possibile. La maternità, chiaramente, cioè l'amore della madre per il figlio,
sì.
L'immenso dolore della madre, ci vedevo l'amore di tutte le madri, il dolore di tutte le madri. Allora non ero madre e conoscevo questo grandissimo amore soltanto per l'amore che aveva mia madre per me. Adesso che lo sono, l'emozione è ancora più grande. Anche perché l'immagine di questa Madonna mi ha sempre colpito, perché il suo volto è estremamente giovane, più giovane del figlio.
Sì.
E questo scherzare, se vogliamo, col tempo mi faceva anche pensare al fatto che tutti i sentimenti, quando sono molto forti, quando sono così intensi, vanno oltre il limite del tempo nostro terreno. Quindi mi fa pensare, mi dà veramente i brividi.
La ringrazio molto di questo suo intervento. Buonasera.
Grazie.
Allora, grazie a Loretta da Milano. Pietro Marchi, vede, in qualche modo, come dire, anche opere importantissime che ormai, come dire, sono la storia dell'arte, resistono forse più di quello che è l'arte contemporanea nella testa e nelle emozioni delle persone. Senta, Pietro Marchi, un'ultima domanda prima di salutarci. Io vorrei sapere qual è l'impegno della Fondazione Olivetti in questo progetto Arte Pubblica e Nuovi Committenti.
Dunque, noi appunto stiamo proponendo questo metodo, perché è un vero e proprio metodo, e ne seguiamo tutta la parte scientifica, legale, amministrativa, che è ovviamente la parte un po' più complessa di tutto questo progetto, perché la committenza ha comunque dei tempi abbastanza lunghi, in particolare nelle grandi città, e passa attraverso tutta una serie di incontri con i cittadini, di relazioni e di anche di contratti che si fanno tra l'artista, con la fondazione, con l'artista e con i committenti. Per cui noi stiamo proponendo il modello, e devo dire sta trovando un grande interesse, in particolare appunto nelle amministrazioni pubbliche, che in qualche modo finanziano la parte più importante dell'opera. E quindi, insomma, la speranza è quella di diffonderlo sempre di più, perché insomma, dei risultati siamo molto, molto contenti.
Bene, io ringrazio tantissimo di essere stato con noi il segretario generale della Fondazione Olivetti, Bartolomeo Pietro Marchi. Grazie, buona
grazie
serata.
A voi.
Buonasera. E vi ricordo che per intervenire a Urban potete chiamare il numero verde 828 11 11 e raccontarci, come ha fatto Loretta da Milano, qual è la vostra opera d'arte preferita e perché. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, siamo ancora a parlare di città e arte e devo darvi anche un altro piccolo indizio per la nostra città nascosta di oggi a Urban. Il primo era un po' vago, nessuno ancora infatti è riuscito a indovinare. Qualcuno ha scritto Monreale, qualcuno, Giulio da Roma, ha detto Sestri Levante, qualcuno dice Barberino. Gradara, Andrea da Roma, no, non sono queste città. Allora vi do un altro indizio per la città nascosta di oggi, eccolo qua, aprite bene le orecchie, il suo centro storico è diviso a metà dal Prione. Questo è il secondo indizio per indovinare la città nascosta di oggi, e per partecipare e poi ricevere un libro per l'estate dovete inviare un messaggio al 349-238-6666. Adesso proseguiamo il nostro argomento e parliamo con Fernando De Filippi, che è direttore dell'Accademia di Brera. Buonasera De Filippi.
Eccomi, buonasera.
Buonasera professore. Senta, noi abbiamo parlato con uno storico dell'arte famoso che è Sgabbi, e ci ha illustrato un po' la geografia dei luoghi d'arte in Italia, dove ci sono musei importanti, dove le gallerie in qualche modo fanno sistema oppure non riescono a mettersi insieme per fare di un piccolo luogo un luogo d'arte. E poi abbiamo parlato anche con la Fondazione Adriano Olivetti per questi nuovi progetti sulle committenze pubbliche. La città e l'arte vive e respira anche delle scuole, insomma, delle accademie. L'Accademia di Brera è la più importante in Italia, è quella più famosa, è quella dove diciamo a cui sono legati le memorie, i ricordi anche delle avanguardie italiane. Che cos'è oggi l'Accademia di Brera?
Oggi Brera è una scuola, diciamo, di tipo terziario, cioè diciamo formazione superiore universitaria, che ha lo stesso modello ormai del 3+2, quindi un primo livello e un secondo livello specialistico, ci si accede con una maturità artistica e un esame d'ammissione. Attualmente siamo 4.000 studenti, credo che le nostre scuole, Brera in particolare, hanno il più alto tasso di internazionalizzazione, nel senso che noi siamo circa 4.000 studenti, come ripeto, di cui 885 stranieri, che rappresentano la bellezza di 49 paesi. La maggior parte sono tutti laureati in patria che vengono da noi per specializzarsi.
Senta, gli indirizzi specifici dell'Accademia.
Sì, siamo passati dai 4 indirizzi tradizionali ancora di stampo gentiliano, cioè del 23, quindi pittura, scultura, decorazione e scenografia. Oggi ci sono appunto beni culturali, restauro, design, progettazione artistica per l'impresa, con 4 classi specialisti che sono appunto il fashion, light, design, product e diciamo il land design, cioè design del paesaggio. Sì. Diciamo che siamo passati da 4 corsi a 21, quindi c'è tutto un passaggio da un'accademia diciamo di tipo di stampo tradizionale a una nuova accademia che va verso il mondo del lavoro e delle professioni. Tanto per fare un esempio, tutti i nostri stilisti, pensi che Milano è la capitale appunto del fashion design,
certo.
Eppure i nostri stilisti prenotavano i diplomati del San Martin Institute, perché a Milano non c'è una scuola pubblica, ci sono molte scuole private, ma non c'era una scuola pubblica diciamo di fashion.
Sì.
Noi partiremo l'anno prossimo insieme appunto alla Camera della Moda con un corso proprio specialistico, cioè il +2 di fashion design.
Senta,
che naturalmente si aggiunge agli altri 20.
Professore, lei ha parlato di una vecchia modalità diciamo dell'Accademia, che era quella dei 4 indirizzi, in cui si potrebbe usare l'aggettivo artistico, nel senso che era più legata all'aspetto artistico. Oggi c'è anche un'attenzione da parte di Brera nei confronti di tutto quello che è la questione legata ai beni culturali, come commercializzazione di prodotti legati all'arte, e tutto quello che riguarda anche in qualche modo la legislazione e la nuova imprenditoria legata all'arte e ai musei e a tutto quello che è in qualche modo il bene culturale.
Assolutamente, noi difatti facciamo anche un corso che è un master fatto insieme alla Comunità Europea, un corso FSE che proprio si chiama Organizzazione e Comunicazione delle Arti Visive, ed è diciamo la formazione del curator. Cioè oggi in Italia manca ancora una struttura, una professione in grado di organizzare, di ottimizzare la spesa pubblica e privata. Cioè, mi spiego, in qualunque modo i soldi sono X e non sono pochi per le arti visive, però manca la programmazione, cioè non ci sono dei professionisti che rispondono di quello che fanno. Tanto per fare un esempio, ci sono certo i critici famosissimi che fanno delle mostre stupende, di altissimo livello, però manca quella concorrenzialità, cioè la possibilità di organizzare per esempio 4 spazi importanti che fanno un programma biennale, triennale, quadriennale, no? E quindi la possibilità poi di ottimizzare la spesa e in un certo senso addirittura di avere dei guadagni, avere delle entrate. Esistono delle strutture espositive che addirittura riescono a dare alla città dei finanziamenti, quindi a partecipare al finanziamento degli ospedali, delle scuole. Ecco, questo dovrebbe essere la funzione. L'arte dovrebbe in un certo senso pagarsi da sola, però c'è il fatto che in Italia manca una legge quadro per le arti visive. Siamo l'unico paese al mondo, o almeno nel mondo diciamo occidentale, che non ha una legge di questo tipo. Lei pensi che in Italia si finanziano i circhi equestri, ma non si finanzia la produzione dell'arte? Cioè, voglio dire, fare una grande mostra vuol dire finanziare il momento finale, ma il momento della produzione, cioè l'artista che potrebbe anche non creare dei dipinti o delle cose immediatamente commerciali, che vanno comunque in ricerca e comunque andrebbe finanziato come si finanzia il teatro, come si finanzia il cinema.
Senta, professore,
siamo ancora in attesa di questa legge che sarebbe secondo me molto importante.
De Filippi, brevemente, se riesce a sintetizzare per noi, per gli ascoltatori, in maniera semplice, che cosa servirebbe davvero per la produzione di arte in Italia? Lei ha parlato di legge quadro, eccetera, ma realmente, se dovessimo semplificare al massimo, come potremmo dire la necessità, l'urgenza del nostro paese in questo settore?
Innanzitutto il finanziamento della produzione, cioè i giovani artisti vanno in qualche modo, diciamo, incoraggiati, aiutati, cioè non esiste, per dire, negli Stati Uniti c'è una specie di dottorato di ricerca che permette a degli studenti di lavorare un anno o due presso artisti già affermati e quindi di entrare nel sistema dell'arte. Questo crea un doppio sistema, un doppio scenario: da una parte lo studente che entra automaticamente nel mercato dell'arte e nel sistema che comunque non si può mai insegnare a scuola, e dall'altra parte, diciamo, l'artista che comunque ha un aiuto, quindi diventa una forma, diciamo, di scambio, di simbiosi, che secondo me sarebbe essenziale. Cioè, in Italia mancano spazi per i giovani, mancano strutture per i giovani, non esistono anche i non profit, che sono, diciamo, negli Stati Uniti sono stati per un certo punto un momento fondamentale, importante, e da noi non sono incoraggiati, ecco, manca proprio il finanziamento pubblico della produzione, cioè sotto la parola arte si spende, si finanziano tante cose, ma non si finanzia quella che è la struttura, cioè il dipinto, la performance, cioè l'opera d'arte, cioè come si arriva a produrle, non si può finanziare il teatro finanziando i festival, si finanzia prima, diciamo, la realizzazione dell'opera, e poi naturalmente questo va al festival.
Sì, quindi. È stato chiarissimo. Stia con noi, professor De Filippi, abbiamo Maria Cristina da Bologna che ci racconta qual è la sua opera d'arte preferita e perché. Dica.
Buonasera. Il Cristo Velato della Cappella San Severo a Napoli. E questo perché da una parte è comunque, secondo me, un'opera d'arte straordinaria, in quanto secondo me non è la rappresentazione così, non è la forma, ma è l'intuizione della forma.
Sì.
E questo qua è magnifico in sé. E poi secondo me perché rappresenta poi il crescendo di una serie di magnifiche cose che si vedono percorrendo la strada per arrivarci a piedi, per cui forse è veramente così il punto, diciamo, finale di un magnifico giro in questa città splendida, e lascia davvero senza fiato.
Ringrazio molto Maria Cristina da Bologna per questa sua testimonianza rispetto alla sua opera d'arte preferita. Professor De Filippi, stia con noi. Io la invito ad ascoltare insieme un brano che è tratto da un film che ha avuto molto successo anche in Italia. È il film di Mr. Bean, in cui questo comico inglese appunto riesce a rovinare, se lei l'ha visto, non so, l'ha visto, professore?
No, no, no.
Vabbè, c'è questo film in cui questo critico d'arte, scambiato per un critico d'arte, in realtà è il custode di questa importante galleria di Londra, riesce a distruggere quasi questo capolavoro. Però noi ci sentiamo un pezzettino in cui Mr. Bean, da custode, passa al ruolo di critico d'arte.
E adesso il dottor Bean, illustre critico d'arte inglese, tenterà di illuminarci in pochi minuti, si ricordi la promessa, dottore, sui pregi del nostro acquisto. Signore e signori, il dottor Bean della National Gallery di Londra. Prego.
Salve, sono il dottor Bean. Il mio lavoro consiste nello stare seduto a guardare i dipinti. Dunque, cosa posso dire di aver appreso in particolare su questo dipinto? In primo luogo che è un quadro bello grosso, un pregio straordinario, perché se fosse stato molto piccolo, che so, microscopico, nessuno, temo, avrebbe mai potuto vederlo. E sarebbe stato un enorme peccato. In secondo luogo, ecco, ciò mi avvio alla conclusione della mia analisi di questo dipinto. Perché valeva la pena che quell'uomo seduto là spendesse ben 50 milioni di pregiati dollari americani per questo ritratto? La risposta è che questo quadro vale tutti i soldi che è stato pagato, perché è una immagine della madre di Whistler. E come ho imparato frequentando la casa del mio migliore amico David Langley e della sua famiglia, le famiglie sono molto importanti.
Professor De Filippi, insomma, l'Accademia di Brera non forma critici d'arte di questa fatta, vero?
No, cioè noi non, veramente non formiamo assolutamente critici, perché sì, certo. Diciamo, questi studi hanno beni culturali o lettere, diciamo, con sì. Indirizzo dell'arte. Noi siamo una struttura, diciamo, più legata alla prassi, anche se voglio dire, credo siamo anche una delle poche strutture universitarie che riesce a tenere insieme la teoria e la prassi, cioè il laboratorio e naturalmente l'analisi critica e teorica.
Certo. Senta, un'ultima domanda, le chiedo una risposta brevissima perché poi abbiamo le informazioni. Il rapporto di Brera con la città di Milano, Brera è intrinsecamente Milano, a volte...
Noi abbiamo fatto una serie di mostre che l'abbiamo chiamate proprio la città di Brera, cioè nel senso... Certo. Che diciamo Brera e Milano, Milano e Brera, sì. Voglio dire, uno dei segnali più importanti, sia perché i nostri direttori nel passato hanno raccolto una serie di opere stupende che oggi formano la Pinacoteca, perché è una cosa che pochi sanno, che la maggior parte delle pinacoteche che sono insieme all'Accademia sono state, diciamo, sono nate perché i direttori o diciamo i professori compravano queste opere che erano oggetto di studio in una prima fase. Oggi sono sempre oggetto di studio, ma non più degli studenti, ma diciamo di tutto il pubblico. Quindi, ripeto, è un rapporto fondamentale. Noi cerchiamo anche di analizzare quelli che sono i bisogni. Non a caso abbiamo proprio nei nuovi corsi, abbiamo cercato di capire quali erano i bisogni del mondo, del lavoro e delle professioni in una città come Milano, in una regione come la Lombardia.
Bene, la ringrazio molto, ringrazio il professor Fernando De Filippi, direttore dell'Accademia di Brera, per essere stato a Urban. Buona serata, professore.
Salve, buona continuazione.
Bene, e ora informazione.
Urban, eventi e storie dalle città.
Buonasera ancora da Alessandro Agostinelli, bentornati a Urban, il programma dedicato alle città. Se volete intervenire per raccontarci qual è la vostra opera d'arte preferita e perché, potete farlo telefonando al numero verde 828 1111. Poi devo darvi alcune informazioni relativamente alla città nascosta e al nostro quiz di oggi. La città non è Licata, non è Milano e non è neppure Pontremoli, quindi andiamo a dare il terzo indizio. Aprite bene le orecchie. La città nascosta si affaccia su un golfo che è stato definito da Napoleone il più bello dell'universo, pensate. E lo stesso Napoleone aveva nominato la città Porto Militare. Quindi questo è il terzo indizio per scoprire la città nascosta, e per dare la vostra soluzione dovete inviare un messaggio SMS al 349-238-6666 indicando la soluzione della città nascosta, il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città da dove mandate il messaggio. Noi proseguiamo sul nostro tema di stasera, che è dedicato a città e arte, insieme al presidente del premio Impresa e Cultura, Cesare Annibaldi. Buonasera Annibaldi.
Buonasera.
Lei è presidente di un premio che è nato da alcuni anni e che in qualche modo dà questo riconoscimento a un'azienda, a un'istituzione privata, quindi a un'azienda, un'impresa, che ha investito in beni culturali, giusto?
È giusto, è giusto.
Senta, com'è nato questo premio Impresa e Cultura?
È nato dalla constatazione che in Italia, forse più di quanto avvenga nel resto del mondo, soprattutto di quanto avviene in Europa, c'è una presenza estremamente continua e significativa delle imprese nel mondo della cultura. Sicuramente gli importi investiti sono inferiori nel loro insieme a quello che è quello che viene fatto dal pubblico, però hanno una peculiarità che sono interventi estremamente finalizzati, interventi che veramente aggiungono valore alle iniziative che avvengono in questa materia culturale. Allora si è pensato che questo mondo, che è un po' oscuro, dovesse delle imprese che non è sempre noto, dovesse essere messo in evidenza, e il premio serve a questo, a far risultare all'esterno tutto un insieme di iniziative, di impegni, di interventi che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti.
Senti Annibaldi, mi pare di capire dalle sue parole che queste imprese hanno al loro interno personale molto competente, perché lei dice che questi interventi di sostegno all'arte contemporanea soprattutto, mi pare di capire, siano ben finalizzati.
Questo noi siamo convinti, cioè perché fino adesso si pensava che questi interventi fossero o delle grandi imprese, che c'è una serie di casi molto noti e anche che ormai tradizionalmente inseriti nella nostra società, oppure fossero degli interventi di pura sponsorizzazione, cioè un impegno solamente economico, che pure è importante, ma che non aggiunge molto all'iniziativa, al di là di renderla più realizzabile attraverso i finanziamenti. Invece si è visto e abbiamo cercato di farlo vedere agli altri, che ci sono invece interventi progettuali in cui c'è ovviamente il protagonismo di chi fa l'elaborazione culturale e di chi produce cultura, ma che l'impresa ci può aggiungere anche qualcosa di suo, che non è solo quello economico, ma per cercare di dare un significato e un senso verso la società, verso la collettività all'intervento. E il premio serve a questo, a fare in modo che anche questa dimensione diventi una dimensione riconosciuta.
Senta, dottor Annibaldi, come si fa a partecipare? Nel senso, siete voi che con una commissione andate a individuare un gruppo di imprese che hanno operato nel settore? Oppure c'è un regolamento e chiunque può presentarsi?
A cui evidentemente si individuano quali sono i requisiti che le aziende devono avere per poter concorrere al premio, e appunto questi requisiti sono soprattutto quello che l'intervento non sia un intervento una tantum, ma sia un intervento continuativo nel tempo, che non sia una pura e semplice sostegno finanziario, ma che si inserisca in un progetto culturale.
Quindi non vince soltanto chi mette più soldi?
No, assolutamente no, anzi vince chi evidentemente ha il progetto più interessante e soprattutto anche una continuità e una presenza da più tempo e più consistente. E negli anni scorsi, l'anno scorso hanno partecipato 150 imprese, quindi un numero veramente rilevante, e devo dire quasi tutte con le caratteristiche corrispondenti a quelle che erano richieste dal bando. Ecco.
Sì. Annibaldi, senta, quest'anno il premio verrà dato a novembre nella città di Palermo.
A Palermo,
però insieme alla manifestazione, quindi del premio, dalla celebrazione del vincitore, c'è anche un convegno su un tema specifico?
Sì, perché l'associazione che promuove il premio Imprese in Cultura non si limita quindi a svolgere questo ruolo, che è pure un ruolo così importante, che è quello di organizzare e di promuovere questo premio, ma anche quello di cercare di approfondire, studiare, approfondire, fare ricerca in questo tema del rapporto tra imprese e cultura, anche per fare proposte e anche per aiutare a dare delle indicazioni perché questo settore si sviluppi. E allora viene fatta ogni anno una ricerca e poi con un convegno che si svolge un forum in contemporanea alla proclamazione dei vincitori del premio, e questo naturalmente il tema di quest'anno è quello sulla produzione artistica, quindi non solo produzione artistica, che è quella del passato e che oggi viviamo soprattutto sotto forma di collezionismo nelle imprese, oppure di sponsorizzazioni, oppure di realizzazioni di musei e di pinacoteche, ma anche di produzione artistica che è contemporanea, per il grande importanza che può avere per un progetto culturale delle imprese l'arte contemporanea, l'arte dei nostri tempi.
Sì, sì. Bene, allora io ringrazio Cesare Annibaldi, presidente del Premio Impresa Cultura, per essere stato a Urban con noi. Buonasera Annibaldi.
Grazie, buonasera.
Buonasera.
C'è chi dice che l'arte non ha rapporti con la società, per cui l'artista vero non si occupa mai di problemi sociali, lui si sente isolato, chiuso in problemi intimi, problemi che coinvolgono la personalità. C'è chi dice che l'arte non ha rapporti con l'uomo comune, per cui l'artista vero non può usare un linguaggio capito da tutti, anzi meno comune sarà il linguaggio usato, tanto più verrà a galla la personalità. Ma c'è invece chi pensa che l'arte ha un suo rapporto con la società, visto che il nostro artista somiglia all'uomo tipico del nostro tempo, soffre anche lui di un male purtroppo assai diffuso, che ogni volta ritorna portando un nome nuovo. Ieri era il superuomo, adesso è l'introverso, comunque sempre il mito della personalità.
Una voce lunghissima. Allora, Luigi Tenco, La ballata dell'arte. Io chiedo cortesemente a Eugenia da Bergamo e a Domenico da Cuneo, che sono in linea, di aspettare perché prima abbiamo le informazioni sul traffico.
Via libera. Informazioni per chi viaggia.
E la circolazione è piuttosto regolare sulla rete viaria autostradale, è opportuno però ricordare le chiusure istituite in alcuni tratti causa lavori. Sul tratto milanese della 4 fino alle 21 sarà chiuso il tratto compreso tra la tangenziale nord di Milano e la barriera di Milano Est. Poi sulla Torino-Milano invece dalle 21 di questa sera sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto che va da Rondissone alla diramazione Stropiana-Santià, in entrambe le direzioni con la conseguente chiusura al traffico delle entrate intermedie. Un invito alla prudenza anche in queste ore e di traffico scarso soprattutto, e noi ci sentiamo tra mezz'ora.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, la città nascosta, cara Barbara da Perugia, non è Gaeta, e così come non è Portoferraio, come scrive Sandro da Firenze, e la città nascosta non è nemmeno Trieste, caro Fabio. E Eugenia da Bergamo invece è al telefono e vuole raccontarci qual è la sua opera d'arte preferita. Dica.
La mia opera d'arte preferita, si fa per dire, perché in realtà le opere d'arte che noi amiamo credo che siano molto più di una. In questo caso comunque penserei esclusivamente alla Tempesta di Giorgione.
Perché?
È un'opera d'arte secondo me modernissima, per i suoi aspetti enigmatici, per la bellissima allusione a questo mondo enigmatico, diciamo misterioso, delle relazioni umane. Abbiamo le figure fondamentali delle relazioni umane, la figura maschile, la figura femminile e un eventuale figlio piccolissimo.
Sì, sì.
Nello sfondo un lampo. Qui ci sono riassunti in pochissimo spazio degli elementi musicali suggestivi, perché al di là di tutte le letture, diciamo pittoriche, psicoanalitiche anche, ne ho lette anche di questo tipo, il quadro è di una, secondo secondo me, in grandissima profondità.
Va bene, abbiamo capito. Eugenia da Bergamo, La tempesta di Giorgione. Sentiamo adesso un altro ascoltatore, Domenico da Cuneo. Buonasera, dica.
Buonasera, salve. La mia opera preferita, che voi così state raccogliendo le varie indicazioni, si tratta del Cesto di frutta del Caravaggio, che si trova a Milano, presso l'Ambrosiana.
Bene, perché?
Ma perché la trovo sia per il tipo di soggetto, sia per l'artista che l'ha realizzato, che mi hanno sempre molto affascinato, la delicatezza dei colori, l'assemblaggio degli elementi che compongono questo piccolo quadro.
Bene, io ringrazio Domenico da Cuneo di questo suo intervento e continuiamo a parlare del nostro tema, città e arte, con la direttrice della Galleria d'Arte La Nuova Pesa, però diciamo è famosa anche per tante altre cose, Simona Marchini, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere a Radio 24. Simona Marchini, tra le sue molteplici attività, ricordiamo che lei ha fatto l'attrice, fa la regista per quanto riguarda l'opera lirica e poi altri suoi interventi in televisione, eccetera, in trasmissioni importanti e famose anche. Però lei ha ereditato una galleria d'arte che si trova a Roma, si chiama La Nuova Pesa. Da quanto tempo esiste questa galleria d'arte?
La Nuova Pesa è padre nel 58, pensi, e è esistita fino al 64. Poi è stata chiusa per circa 10 anni, sì, 10 anni, nell'85 l'ho riaperta io come centro culturale, in cui avvengono tante cose, appunto, che sono quelle che mi corrispondono poi, quindi dalla lettura di commedie inedite ai concerti, a ovviamente le esposizioni, le mostre.
E sempre nello stesso luogo della precedente?
Il luogo attualmente è via del Corso, è all'inizio del Corso. Vicino a Piazza del Popolo.
Senta, chi è che ha esposto negli anni precedenti, quindi fino al 74? Chi è passato dalla Nuova Pesa?
In 20 anni di attività si sono fatte tante cose, appunto anche molto differenziate. Per esempio, mi viene in mente adesso una grande retrospettiva di Ettore Sozzas, fu bellissima, con i mobili dagli anni 60 in poi, 50, insomma una cosa veramente bella, molti fotografi importanti, e poi Gerhard Merz, che è un grande tedesco, e poi ecco le cose più salienti, le più importanti. Poi c'è stata l'ultima mostra romana di Dominicis, è stato un gesto molto sentimentale, molto commovente, che lui fece. Volle fare questa mostra da me, me lo chiese lui, fu una cosa per me emozionantissima, e così, per una triste, fatale coincidenza, poi è stata l'ultima mostra romana di De Dominicis. E poi 2 anni fa la mostra di Yannis Kounellis e Rebecca Horn. Ecco, queste sono alcune, la mostra di Lorenzo Viani e anche di Viani scultore, e insomma una retrospettiva di espressionisti tedeschi, e poi tanti giovani che sono passati per la galleria,
gli artisti emergenti che vengono presentati alla Nuova Pesa,
sì, da Bruno Esposito, Anni Ratti, da De Lorenzo, Levini, Di Stasio, sì. Insomma tanti artisti che sono passati da me, che in qualche modo poi sono entrati in un rapporto affettivo, perché in qualche modo appunto anch'io sono un artista e partecipo dei loro fatti.
Sì. Senta, come si fa a conquistare il pubblico giovane? No? Le gallerie sembrano esclusiva di chi può comprare a prezzi esorbitanti, eccetera. Ma c'è un modo per conquistare il pubblico?
Faccio grandi sforzi in questa direzione. Ho offerto più volte anche all'università a Roma, anche alla terza università, di coinvolgere i ragazzi, i giovani, a venire alle inaugurazioni e non solo, ad avere contatti con gli artisti. Mi sono offerta in tutti i modi. Non ho avuto entusiastiche collaborazioni da parte, devo dire, dei docenti, cioè non dei docenti, ma insomma diciamo che l'atteggiamento un po' burocratico di certe istituzioni non facilita il contatto, però ho avuto la gioia che molte volte in galleria sono venuti dei ragazzi con qualche professore molto partecipe, hanno parlato con gli artisti, c'è stata una ragazza che ha fatto una tesi su Pirri, mi ricordo una volta, un'altra ragazza completando una tesi sulla Nuova Chiesa. Mi voglio dire che
sì. Mi sa che abbiamo perso Simona Marchini, sì, dalla regia mi dicono di sì, e quindi bene, però abbiamo capito ampiamente di che cosa tratta e cosa ha fatto sia nel passato sia adesso la Nuova Pesa, questa galleria d'arte che è dedicata all'arte contemporanea e che è diciamo di proprietà e che è diretta da Simona Marchini, che se ci sta ascoltando la saluto, buona serata, grazie di essere stata Urban, e adesso abbiamo le informazioni dai mercati finanziari.
24esimo minuto.
Borse americane tutte in territorio positivo quando mancano due ore alla chiusura del mercato di Wall Street. In questo momento Dow Jones segna più 0,26%, lo Standard & Poor's 500 più 0,2% e il Nasdaq più 0,14%. L'andamento della borsa americana è in controtendenza invece alle borse europee, che hanno chiuso tutte in negativo: Zurigo meno 0,82%, Francoforte meno 1%, Parigi meno 0,89% e Londra meno 0,54%. Segni tutti in negativo anche per Piazza Affari: MIB 30 meno 0,93%, MIBTEL meno 0,92% e NUMTEL meno 0,37%. Un aggiornamento sul fronte dell'euro: in questo momento la moneta unica europea vale 1,2273 dollari. È tutto per i prossimi aggiornamenti finanziari, vi rimandiamo all'edizione dei giornali radio di Radio 24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, l'arte può tutto. Abbiamo anche, siamo riusciti a far risorgere Simona Marchini dal suo telefonino, prego.
Allora, volevo dire comunque che io proprio in questa direzione del coinvolgimento da settembre attiverò una serie di corsi, di incontri con Ludovico Pratesi e altri critici, proprio per essere più dentro alle cose dell'arte contemporanea, visite guidate anche agli studi degli artisti, visite alle mostre presenti in città, cioè veramente attivare un rapporto vivo con l'arte contemporanea, certo. Perché noi siamo un paese fin troppo carico ovviamente di storia, di anni, di meraviglie irripetibili, e questo ringraziamo Dio che ce l'abbiamo, però è chiaro che dobbiamo vivere anche una contemporaneità con maggiore attenzione.
Sì, che è spesso un po' il punto debole dell'Italia, no?
Esatto, ma lo è sempre stato perché le istituzioni non si sono preoccupate mai di attivare questo rapporto. I musei d'arte contemporanea sono sempre stati pochissimi. Adesso c'è molta attenzione, particolarmente a Roma, dove si sono aperti vari centri per l'arte contemporanea, però ora bisogna attivare il pubblico, capito? E quindi, ecco, per esempio, chi volesse può chiamare la Nuova Pesa a settembre per sapere di questi corsi. Può essere una cosa benissimo. Interessante e anche invogliante.
Bene.
Poi il 18 settembre vi ricordo che c'è la famosa Notte Bianca a Roma, e anche noi siamo aperti con una mostra fotografica molto bella, quindi anche quello è un modo di essere, di arrivare alle cose
d'accordo.
Da vicino, quindi mi auguro che veramente tanti ragazzi che sono così privi di vitalità e di passione invece trovino attraverso certi contatti la voglia e la gioia di partecipare.
Bene, allora io ricordo il 18 settembre, no? Ha detto per
insomma c'è la Notte Bianca,
la Notte Bianca,
che il sindaco
quindi
ha voluto
alla Nuova Pesa.
Anche noi siamo lì aperti tutta la notte.
Benissimo, grazie a Simona Marchini, grazie di essere stata Urban. Buona serata. Bene, e abbiamo al telefono un artista, Emanuele Magri, un artista milanese, ha fatto varie fontane in plexiglass in passato che hanno in qualche modo dato l'arredo a alcuni luoghi urbani e anche in gallerie, ma Emanuele Magri lo sentiamo dopo le informazioni di GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Sono le 20:31 minuti 32 in questo preciso istante, ed è già passato un altro secondo. Abbiamo al telefono Emanuele Magri, artista. Lui appunto ha fatto in passato alcune esperienze di arte pubblica in qualche modo, e adesso invece si dedica ad altro. Emanuele Magri, buonasera.
Pronti, buonasera.
Buonasera. Senta, lei che cosa sta facendo adesso? Qual è il suo lavoro artistico?
Dunque, è un lavoro che c'entra meno, diciamo, con questa cosa della città e così via, semmai si ha a che fare appunto con questa frattura forse che c'è tra, come si diceva prima, tra gallerie e il mondo, diciamo. Adesso mi sto occupando di questi vestiti rituali nell'arte contemporanea, quindi un lavoro, diciamo, molto metalinguistico, insomma.
Cosa sono i vestiti rituali?
Sì, nel senso che l'artista contemporaneo usa il vestito comune, il cappello, la giacca, le scarpe comuni, per delle performance, e questi oggetti diventano a quel punto lì un oggetto di culto, no? Dentro alla, diciamo, la nostra cerchia di adepti a questa arte. Io riprendo queste immagini, le colloco in una teca dalla forma carismatica di Buddha, li mostro in questa lettura sacra e poi invece faccio un'operazione di sacratoria associando in una teca più grande, per esempio, il cappello di Beuys con le scarpe di Gober, il vestito di Gilbert and George, eccetera, no? Così creando un altro vestito più giocoso, ecco. Insomma, faccio, diciamo, un lavoro più che quindi, cioè, passa appunto dal sacro al dissacrante.
Sì, sì, sì. Di dissacrante ultimamente c'è stata questa esperienza a Milano di Maurizio Cattelan, che ricordo è un artista tra i più importanti, molto quotato intanto, e poi tra i più importanti italiani. Moltissimi avranno visto. Avranno visto anche la sua scultura realizzata 5 anni fa, che raffigurava Giovanni Paolo II, un meteorite, eccetera, quindi cose molto provocatorie. E ultimamente c'è stato, appunto, lei parlava di momento dissacratorio dell'arte, questa esposizione di questi bambini che erano, insomma, opere d'arte legati a questi alberi in Piazza 24 Maggio. Ma l'arte, allora, Magri, ha questa necessità anche dissacratoria?
Beh, è una delle tante componenti dell'arte contemporanea, nel senso che intanto ci sono una serie di artisti che lavorano sul concetto di arte pubblica, che hanno fatto delle cose nella città, eccetera, e magari poi il grande pubblico non ha saputo, così via. Il lavoro di Cattelan è molto sull'arte, sulle gallerie, sul sistema dell'arte, eccetera, no? Per cui appunto fa poi queste cose di questi manichini che rappresentano se stesso, che è dentro al museo, no? Lui che sbuca dal pavimento, lui che gira col triciclo per il museo, eccetera, no? Gallerista scocciato sul muro e così via. Certo, in questo caso appunto esce dalla galleria, entra in una piazza, crea scompiglio perché affronta un tema macabro, questa morte dei bambini impiccati. Per noi che viviamo quotidianamente l'arte contemporanea è una delle cose più scontate, diciamo, nel senso che non ci fa né caldo né freddo. Il pubblico è notoriamente poco preparato a questo genere di cose e quindi rimane sconvolto. Questo, semmai, potrebbe appunto introdurre l'argomento sul fatto di come occorrerebbero, insomma, trasmissioni e momenti di insegnamento, insomma, di quello che è successo in questo questi 100 anni, insomma, di storia dell'arte, che appunto è partita per la tangente.
Sì, aiutare il pubblico ad avvicinarsi all'arte contemporanea, che spesso è anche dissacratoria, diciamo, ecco.
Sì,
questo.
Sì, perché c'è un po' questa...
Magri, la interrompo un secondo. Sì. Ci vuol raccontare brevissimamente, perché io intanto la professoressa Fiorillo al telefono, che deve parlarci poi di Mario Sironi e di Henri Toulouse-Lautrec, sì. Può raccontarci brevemente quando aprirà queste sue due mostre a Milano a settembre?
Sì, dunque, si inaugurano il 23 settembre alla Galleria 10-2 di Milano e alla Galleria d'Erbilius, e sono più o meno, il 23 settembre è stato scelto perché è più o meno in coincidenza con, poi c'è il 26, la settimana della moda, E siccome appunto questo lavoro è proprio, è tra l'altro intitolato Vestiti, con un gioco di parole, Vestiti. Quindi è come dire proprio un lavoro che riguarda i vestiti nell'arte contemporanea, mentre fuori sta succedendo tutto quello che riguarda i vestiti come oggetti rituali in un altro senso.
Certo, no? Certo. Va bene, allora io ringrazio Emanuele Magri per essere stato a Urban con noi, lo saluto, buona serata.
Grazie a voi, salve.
Buonasera, invece saluto l'arrivo di Ada Patrizia Fiorillo, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Ferrara. Buonasera professoressa.
Buonasera.
Noi stiamo parlando di città e arte. Ci sono molti artisti che hanno trattato la città all'interno delle loro opere. Mario Sironi è uno di questi, un artista italiano che si è dedicato molto anche ad aspetti delle periferie urbane, aspetti e tematiche legate al lavoro e alla fabbrica. Ci può raccontare brevemente, cercare di descrivere il lavoro di Mario Sironi relativamente appunto ai luoghi urbani?
Sì, sicuramente. Le periferie urbane sono sicuramente uno dei temi preferiti da Mario Sironi, prediletti già dagli anni 20, cioè vale a dire prima ancora del Sironi arcaico e monumentale che conosciamo forse o che tanti conoscono in maniera più così accentuata. E era un tema a lui caro proprio, e questi quadri si intitolavano appunto molto spesso periferie urbane, in cui veniva fuori questo pittore sempre attento ai temi della collettività, ma anche di un suo privato, un pittore fortemente, diciamo, connotato da una vena drammatica, esistenziale, che viene fuori già da queste periferie degli anni 20, soprattutto queste città silenziose, quasi senza tempo, scatole, diciamo, urbane, o perlomeno costruzioni scatolate in questi cubi, in cui chiaramente veniva fuori appunto tutto questo senso della solitudine, anche quasi città meccanica, ecco, in cui affrontava questo tema della solitudine dell'uomo, ma anche di una città che si stava modificando, evolvendo, quindi una città in un certo senso meccanizzata. E lui ritornerà su questo tema delle periferie poi dopo aver attraversato negli anni 30 appunto questo tema del monumentale e dell'arcaico, che comunque lo metterà sempre in ogni caso in collegamento con il tema della città, vista in un altro modo. Era una città ovviamente declamata, o perlomeno decantata in quelli che erano gli aspetti, diciamo, più prettamente legati a questa idea della pubblicizzazione dei temi che appartenevano all'Italia, in un certo senso che stava ovviamente abbracciando un periodo molto particolare anche in termini proprio di politica, quindi l'Italia fascista.
Periodo del ventennio fascista.
Del ventennio fascista, insomma, in cui si declamava comunque, o perlomeno si inneggiava a questi temi che appartenevano alla città, all'urbanizzazione, o perlomeno diciamo a quello che era il senso della nazione, ecco, in questo senso, in questo aspetto. Mentre il tema delle periferie è un tema sicuramente molto più caro, che lui aveva già affrontato negli anni precedenti, insomma agli anni 20, cioè vale a dire quella breve parentesi futurista, ma che in realtà poi quando verrà fuori con più evidenza tra il 20, 21, 22, invece sarà un Sironi estremamente singolare, particolare, personale, cioè in cui esprime appunto questo senso dell'esistenza tutta vissuta in chiave intimista, insomma, anche se sempre con riguardo e con attenzione alla collettività.
Professoressa, spesso i quadri di Sironi sono un po' cupi, no? Cioè questi colori marroni, grigi, vero?
Sì, sono quadri che non hanno mai un'eccedenza cromatica, anzi tutto tende, diciamo, ad incupirsi, e appunto in questo senso della solitudine esistenziale, di questo senza tempo che lui affrontava, e quindi accentuati anche in termini cromatici.
Senta, dall'altro
molti
lato
bruni,
sì,
pochi,
sì, sì. Dall'altro lato un artista francese di poco precedente a Sironi, che è Henri de Toulouse-Lautrec, invece è pieno di colore, di vita, di gioia, e racconta altri aspetti dei luoghi urbani in quel periodo.
Sì, ma in realtà Toulouse-Lautrec, insomma, va legato abbastanza direttamente a quella che era poi la poetica degli impressionisti, in qualche modo, anche se è un tardo impressionista, o un impressionista a suo modo, diciamo, già proiettato in altre direzioni, molto più caustico nel segno, molto più espressivo, ma in realtà ecco, bisogna pensare a una città che a fine anni al 70, intendo dell'Ottocento, era una città che si era modificata completamente, e Toulouse-Lautrec, come gli impressionisti in generale, guardano a questa città che si è modificata, che è diventata una città moderna, che dal suo aspetto medievale ha assunto appunto queste caratteristiche di città nuova, di città moderna. Sono i famosi boulevard che vengono fuori, la città di Haussmann, in sostanza, con tutto il senso di vita, di gioia, di gaiezza, ma anche con tutte le pause, i vizi e le virtù, gli ozi, i momenti diciamo di svago. Quindi questa è anche la città che viene fuori. Poi Toulouse-Lautrec, insomma, è un artista abbastanza particolare che fa appunto della sua pittura un aspetto diciamo singolare, proprio attraverso questa capacità di incidere profondamente nelle sue composizioni, con questo segno molto accentuato, anche con un colore abbastanza accentuato rispetto forse agli stessi impressionisti, sì. Insomma.
Professoressa, la città di Parigi in quel periodo è un po' l'espressione della modernità vera, no? Ne parla anche Baudelaire nelle sue poesie, però forse è la pittura che più delle altre arti descrive quel periodo e descrive la città. Brevemente, quali potrebbero essere altri pittori che raccontano Parigi in quel momento?
Gli anni, in quel momento, ma la raccontano un po' tutto il gruppo degli impressionisti, da Monet che racconta molti aspetti della città, i famosi boulevard, la Gare Saint-Lazare, la piazza dell'Opera, ma anche Pissarro si sofferma diciamo a guardare a questi angoli della città che si sta modificando, ma lo stesso Renoir che poi in fondo coglie della città anche aspetti che riguardano appunto momenti vissuti dalle persone, quindi in qualche modo diciamo appunto quei momenti di ozio, di svago, di piacere, insomma quasi tutti i pittori che in quel momento si hanno modificato anche il senso della pittura guardano a questa nuova Parigi, a questa nuova Ville Lumière, insomma una città che si era comunque trasformata e che non smetterà di trasformarsi anche dopo l'episodio della Comune del 70, insomma andrà avanti sempre in questa direzione di città moderna. Quindi uno dei soggetti preferiti degli impressionisti, un po' dei pittori di fine Ottocento, è appunto la città, insieme ad altri soggetti che accompagnano comunque sempre questo carattere diciamo dell'urbanizzazione nuova, e quindi all'interno della città, della cinta muraria di Parigi, insomma. Un angolo molto prediletto che dipingerà ecco lo stesso Renoir e Montmartre, che poi è questa collinetta insomma che si trasforma proprio attraverso la presenza di questi artisti in questo luogo, insomma, sì. Ma che comunque si caratterizzerà proprio per questo tipo diciamo di vita particolare. E sono tanti gli aspetti che arrivano, sono quasi tutti diciamo interessati a portare avanti questo tema di una città che si è modificata.
Bene, allora io ringrazio molto Ada Patrizia Fiorillo, che è docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Ferrara. Buonasera, professoressa.
Arrivederla, grazie a lei.
Grazie, buonasera.
Le strade come a cercare segrete plaghe, le mogli a casa sempre arrabbiate, per qualche ora le hanno ripudiate. Generalmente un sguardi buoni, sovente ingenui un po' da bambinoni, c'è sempre in loro un po' di dramma, a capirli è solo la loro mamma. Vittori della domenica,
Paolo Conte, il nostro cantautore forse più francese, l'abbiamo legato proprio a questa descrizione di Parigi della professoressa Fiorillo. E, per intervenire potete chiamare il numero verde 828 1111 e raccontarci qual è la vostra opera d'arte preferita. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban. Adesso continuiamo a parlare del nostro tema città e arte e andiamo indietro di 6 ore al fuso orario di Manhattan. Abbiamo al microfono Moreno Giannaccini dello studio Moreno di New York. Giannaccini, buonasera.
Buonasera.
Lei ha una fonderia a Manhattan che fa dei lavori per alcuni artisti molto quotati come Eric Fish, ha lavorato in passato per Barry Flanagan e anche per artisti italiani come Sandro Chia, Mimmo Paladino e altri. In cosa consiste l'attività del suo studio?
Facciamo la forma per l'artista, che praticamente è un negativo dell'originale, e poi da quello viene fatta una cera, la cera viene portata in fonderia e la fonderia poi la trasforma in bronzo.
Quindi sono opere...
Questo processo è un po' complicato e non è facile di
sì, sono opere di...
in poche parole.
Sono opere di scultura però, diciamo, in cui
l'art sono tutte cose che poi vedrai nelle gallerie o nei musei o dipende da chi l'ha fatta.
Ecco, il prodotto... certo, il prodotto finito comunque è una fusione in bronzo.
Sì.
Ecco, e tutto però parte, mi sembra di capire, da un modello in creta dell'artista.
Solitamente è creta, o creato dall'artista.
Sì. E voi quando prendete questo modello in creta, nello studio Moreno, e come fonditori e formatori che cosa fate?
Come ho detto, è un processo un po' particolare, e richiede abbastanza tempo. E di solito usiamo il materiale che usiamo sono il gesso e la gomma. La gomma per prendere il negativo dell'originale. Praticamente il processo consiste in ottenere un calco, così sì, chiamato negativo dell'originale.
E da questo, poi viene inserito il bronzo fuso?
Fuso viene dopo. Prima bisogna fare una cera. La cera, ecco perché il processo di bronzo, del bronzo si chiama cera persa, quindi sono 3 passaggi dall'originale al negativo, originale, negativo, originale. Se...
un lavoro molto complesso quindi.
I bronzi costano molto cari anche perché c'è molto lavoro.
Ho capito, quindi non c'è solo il valore artistico ma proprio anche...
il valore dell'artigiano.
Sì, certo.
Ecco perché anche il bronzo di solito porta la firma della fonderia.
Ecco, quindi non solo la firma dell'artista. Il fatto che lei sia italo-americano, cioè il fatto che abbia scelto di vivere a New York e di fare questo lavoro appunto a New York, è dovuto a qualcosa in particolare? Voglio dire, lei mi sembra di capire della sua biografia che viene da Pietrasanta, quindi un luogo dove...
Io sono nato a Pietrasanta, un luogo tradizionalmente... artistico, dove marmo e il bronzo si fondono insieme da tantissimi anni. E negli anni 70 c'è stata questa ondata di americani, diciamo, che venivano a Pietrasanta e alcuni cominciavano a dire: perché non venite a New York, che abbiamo bisogno di gente che lavora bene come voi? E questa è stata un'iniziativa per noi per venire qui a New York. Difatti la maggioranza di quelli che lavorano nel nostro campo, diciamo, sono italiani. Ora magari americani perché hanno imparato da noi.
In sostanza voi avete, come dire, portato a New York, a Manhattan, a Brooklyn e in altre zone della metropoli americana questa tecnica come fonditori, diciamo.
Fonditori e modellatori e formatori.
Prima gli americani venivano a Pietrasanta, tuttora noi vediamo...
Ancora adesso,
appunto.
Quello è chiaro, però...
L'esempio più eclatante è Botero, mi sembra, no? Che non è americano, però insomma in questo
colombiano.
Modo...
Colombiano. Continuano a venire perché è chiaro, la bellezza dell'Italia attrae. E poi... in New York specialmente, come dicevo, 30 anni fa circa non c'erano molti che lavoravano nel nostro campo e avevano un enorme bisogno di questo.
Da quanti anni lei è a New York?
E io dal 75, sono quasi 30 anni.
Benissimo, ringraziamo Moreno Giannaccini dello studio Moreno di New York per averci parlato in qualche modo, anche se l'argomento non è semplice appunto,
non è semplice.
Di come un pezzo d'arte che poi resta in una galleria, magari viene venduto a un cliente, abbia un processo alle spalle che è molto complicato e che oltre al lavoro dell'artista pertiene anche a un'altra porzione di lavoro molto importante che è quella dell'artigiano. Grazie, buonasera.
Buonasera, grazie. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
È un brano di Don McLean ed è dedicato a un grande artista, a volte citato come l'artista pazzo, Vincent Van Gogh. E abbiamo al telefono, a parlare ancora di città e arte, Raffaele Montagna, che è segretario generale dell'Associazione Italiana Paesi Dipinti. Buonasera Montagna.
Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
Allora, voi avete questa associazione molto particolare, che cosa sono i Paesi Dipinti?
È vero, i Paesi Dipinti sono quei paesi che hanno deciso di raccontare la loro, oppure una storia, sulle case esterne, quindi sui muri esterni del proprio paese. E in Italia noi ne abbiamo censiti, ma pensiamo anche che il censimento sia per difetto, ne abbiamo censiti 208, che sono alcuni dei quali ovviamente sono associati, magari fossero tutti, e diciamo che con noi partecipano a quello che l'ANCI, che è un'associazione nazionale dei comuni d'Italia, sì, sta facendo con il marchio Res Tipica.
Res Tipica. Senta, sì, Montagna, mi scusi un attimo, poi mi spiega magari che cosa vuol dire, ma qui non è che sono, non si sta parlando di murales con bombolette spray, scritte.
No, per amor ecco di Dio, no, qui parliamo di muralismo nel senso con la M maiuscola, che affonda, diciamo così, le sue radici storiche a Siqueiros, e quindi diciamo al muralismo sudamericano, un muralismo di protesta, diciamo così, abbastanza, come dire, tra virgolette, arrabbiato.
Ma qui ci sono artisti che vivono nel paese dove dipingono, oppure ci sono artisti che sono alcuni che girano tutti questi paesi e descrivono, no, queste storie?
Dunque, prima di tutto mi lasci fare così un po' di storia.
Bene.
No? Ecco, intanto c'è un diverso tipo di muralismo tra la Sardegna, per esempio, e quello che loro chiamano il continente. In Sardegna il muralismo ha mantenuto i caratteri del muralismo originale, cioè un muralismo di protesta, un muralismo molto, molto forte, che se ne piglia contro il latifondo, contro le servitù militari, contro la politica, eccetera, eccetera. Invece nell'Italia peninsulare il muralismo ha assunto dei toni un po' più, come dire, pacati, nel senso che è diventato una sorta, tra virgolette, sempre di arredo urbano. Ecco, quindi come si fa a diventare paese dipinto? Beh, il comune diciamo che sfrutta, sempre tra virgolette, questo filone dell'arte per richiamare un po' di turismo, quindi viene dato, vengono invitati degli artisti. E a fronte di questo, di questa ospitalità garbata che viene offerta dal paese e che peraltro gli artisti con il paese interloquiscono, loro lasciano in cambio una parete dipinta.
Ho capito.
Ovviamente poi vengono dati dei temi, diciamo così, la questione si raffina un po', ma insomma...
Ecco.
Sì,
che cosa raccontano quindi sui muri di questa città gli artisti?
Peraltro bisogna anche dire che questi paesi, sempre tra virgolette, si sono un po', come dire, specializzati, no? Per esempio a Calvi dell'Umbria, che è in provincia di Terni, si raccontano i presepi.
Cioè ognuno sceglie il suo tema.
Sì, dice. Perché però si raccontano i presepi? Perché a Calvi dell'Umbria c'è un presepe fine cinquecentesco con statue a grandezza naturale, policrome, e quindi si è deciso di dare voce al presepe. Per esempio a Furore, in Costa d'Amalfi, si racconta del rapporto tra l'uomo e il mare. Lì c'erano i cosiddetti pirati saraceni, oppure a Vernante in provincia di Cuneo si raccontano le avventure di Pinocchio, perché a Vernante ha soggiornato per molto tempo il primo illustratore dell'opera di Collodi, oppure ad Udine si racconta, c'è il mondo delle farfalle, per esempio a Bordano, oppure ad Arcumeggia, che è il paese più noto e più, diciamo, con il calibro più, come dire, di artisti, i migliori artisti,
sì.
Insomma, lì c'è tutta l'arte della seconda metà del XX secolo rappresentata. Ecco,
sì.
Lì si tratta di, come dire, di emigrazione e etnologia, insomma.
Ho capito. Senta, lei è segretario generale di questa ASSIPAD.
Sì.
Sul vostro sito www.paesidipinti.it si possono trovare tutte le informazioni?
Si possono trovare, sì, tutte le informazioni, che peraltro, sa, è un sito in eterna, come dire, in eterno rifacimento. Lo stiamo aggiornando sempre più, sì.
Bene.
Si possono trovare tutte queste informazioni, comunque ci sono, c'è una mail alla quale gli ascoltatori possono collegarsi per chiedere qualsiasi tipo di questione, mi impegno io personalmente a rispondere.
Qual è questa mail?
La mail è appunto info@paesidipinti.it.
Benissimo,
certo.
Io ringrazio molto Raffaele Montagna, segretario generale dell'Associazione Italiana Paesi Dipinti, per essere stato con noi. Buona serata.
Grazie a lei e buona serata a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora, devo ricordare che c'è una mostra in corso, anzi no, l'inaugurazione ci sarà giovedì 12 agosto, le date della mostra, la data d'inizio è il 12 agosto, appunto, poi durerà fino al 30 settembre ed è al Museo Storico di Sant'Anna di Stazzema. Si intitola Soffio d'anime e sono sculture di Novello Finotti a Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca dal 12 agosto al 30 settembre. Verrà inaugurata la mostra dai ministri degli interni, quello tedesco l'onorevole Otto Scili e quello italiano l'onorevole Giuseppe Pisano. Quindi questa era una segnalazione che vi dovevo dare. E poi la città nascosta. Allora, ha indovinato Chiara da Milano, che è stata la prima a digitare sul suo SMS la risposta esatta. La città nascosta di oggi era La Spezia. E allora Chiara da Milano riceverà il libro Mauri Mauri di Maurizio Maggiani per le edizioni Feltrinelli.